io avevo interesse a fare soprattutto uno Shakespeare. Mi sembrava interessante che la nostra compagnia, che aveva già attraversato un Molière, due testi di Ruccello, un Copì, un Petito, uno Scarpetta, mi sembrava interessante affrontare questa summa del teatro che è Shakespeare. Io con la mia esperienza shakespeariana è stata come attore molto importante per 5 anni al Teatro Garibaldi di Palermo con Carlo Cecchi, dove mettemmo in scena Misura per misura, Sogno di una notte d'estate e Amleto, e quindi in realtà in qualche modo certamente non volevo portare in scena dei testi che avevo già fatto con Cecchi. L'Otello come testo mi è sempre stato molto caro, perché quando ero molto giovane, credo 13 anni, andai a vedere un Otello molto particolare del gruppo Falso Movimento. Era il primissimo gruppo di Mario Martone, parlo quindi di un teatro immagine, insomma parlo degli anni 80, 83 credo per la precisione. E quindi un po' tramite lo spettacolo di Martone e poi anche molto, devo dire, anche l'opera di Verdi, Otello è sempre stata così, una storia che mi ha sempre molto affascinato. Poi sì, sarà complessa, però ha anche delle sue strane caratteristiche, perché rispetto ad altri testi shakespeariani, per esempio, si gioca tra in fondo pochi personaggi, e questo anche mi interessava e mi piaceva, perché in fondo volevo fare uno spettacolo fortemente di attori, come anche un po' sempre un po' la nostra caratteristica. Volevo in qualche modo usare un po' la compagnia con cui lavoro ormai da 8 anni, e mi sembrava che questo tipo di testo permettesse anche a livello distributivo un buon equilibrio. Insomma, non volevo fare uno Shakespeare con tanti personaggi, con le comparse, insomma. E infatti anche poi la lettura che diamo di questo Otello, vabbè, poi chi lo verrà a vedere sarà anche un fatto molto evidente, insomma, si gioca in un mondo piuttosto chiuso, claustrofobico, insomma, tra pochi personaggi, in fondo anche tra pochi attori, insomma, 8 attori per fare Shakespeare credo sia un numero piuttosto esiguo. L'Otello è un testo, soprattutto è una storia a tinte forti, come si potrebbe dire, insomma, ha qualche cosa anche un po' del feuilleton, ha qualche cosa. Non è un caso che poi appunto anche Boito lo abbia scelto per fare il libretto dell'opera di Verdi, insomma è sicuramente una storia, come tutte appunto le storie fortemente passionali, può avere qualche cosa che può fare anche un po' pensare alla sceneggiata, per esempio, insomma c'è per esempio sicuramente un malamente molto evidente che è Iago, ci sono delle vittime, insomma c'è il bene e il male, poi ci sono altre cose che invece secondo me, come dire, vanno molto oltre la sceneggiata, ma che però magari forse possono ricordare invece altri aspetti del teatro napoletano, che per esempio può essere questo forte aspetto metateatrale che c'è, credo, sempre molto in Shakespeare. Poi qui è particolarmente, se vogliamo, molto evidente dal fatto proprio che c'è un personaggio che decisamente parla al pubblico, ecco, insomma, che è sempre Iago, e quindi c'è in fondo sempre una consapevolezza di stare sempre dentro e fuori, diciamo, alla logica illusionistica del palcoscenico.
Lei è il regista dello spettacolo e ha anche scelto una parte, un ruolo importante, quello del perfido Iago. Che cosa l'ha spinta a interpretare il personaggio più cattivo di tutti?
Non mi ha spinto tanto la sua cattiveria, mi ha spinto più che altro il fatto che è un po' un motore, per quanto credo alla fine fallimentare, e per quanto, diciamo, mosso da motivazioni molto negative, basse e perfide, però in qualche modo è un po' un motore della vicenda. E allora mi sembrava che, essendo anch'io il regista dello spettacolo, mi sembrava interessante questo far risuonare all'interno della figura di Iago anche in qualche modo la regia della vicenda e anche dello spettacolo. A me, diciamo, mi affascina un po' tutto l'Otello, mi affascina moltissimo questa dicotomia tra l'essere e l'apparire, che poi è, come dire, uno poi forse anche dei fondamenti proprio del teatro, cioè proprio dell'atto del recitare. Ecco, mi affascina questa capacità che forse Iago ha in qualche modo di portare tutto metti dentro una rappresentazione, insomma, che poi è la stessa rappresentazione che in fondo è già partita. Cioè, mi piace questo gioco, se vogliamo, un po' di scatole cinesi, in cui appunto ci sono degli attori che fanno dei personaggi che però a loro volta poi diventano anche dei personaggi di una vicenda, che è quella che in qualche modo un po' cerca di narrare Iago, ma che poi non è neanche poi più la vicenda di Iago, ma diventa la vicenda di ognuno di loro, perché poi è vero che lui li inganna, ma è anche vero, come dire, che nell'inganno ognuno però poi porta, secondo me, molto di sé, forse anche una specie di predisposizione nell'essere ingannati. A me affascina molto questo gioco un po' al massacro, insomma, che c'è tra tutti i personaggi di questa vicenda. Poi Iago, non lo so se lo trovo più affascinante, io poi non ho molto giocato, diciamo, sul fascino del male, ma ho più giocato sulla mediocrità del male, quindi è un personaggino, se vogliamo, anche molto meschino, è un cinismo anche basso. Poi certo, essendo sempre Shakespeare, sono sempre personaggi rispetto a noi, come dire, una tale fantastica ricchezza lessicale e psicologica, che comunque anche il più meschino dei personaggi shakespeariani diventa subito un gigante, diciamo, rispetto a noi. Io in realtà credo di aver reinventato poco questa volta, perché secondo me è stato talmente già tanto inventato sull'Otello che mi sembrava più interessante ritornare un po' all'origine, che non in qualche modo aggiungere una nuova versione alle tante nuove versioni che sono avvenute di questo testo. Quindi c'è un po' l'umiltà, se vogliamo, di fare un po' quello che il testo è, a livello di testo. Poi certo, il teatro shakespeariano non è un teatro realistico, non è un teatro di ambientazione realistica, quindi i luoghi si chiamano Cipro, si chiamano Venezia. Ci sono delle didascalie, tra l'altro, di origine, come dire, molto dubbia, cioè sembrerebbe quasi sicuramente che, per esempio, che non ha nulla a che fare con Shakespeare, anche perché il Globe, cioè il teatro appunto di Shakespeare, poco penso che potesse in qualche modo soddisfare quelle didascalie che noi oggi leggiamo, no, nei testi shakespeariani. Quindi per me, come dire, fondamentalmente il luogo dei testi shakespeariani è il teatro. Poi chiaramente uno una scelta la deve fare in qualche direzione, è una scelta da un punto di vista scenografico decisamente, io la potrei chiamare astratta emotiva, è un oggetto che sono due lati di una parete in fuga, che si muovono in un certo modo e che in qualche modo raccontano dei luoghi, e che poi questi luoghi sono sempre più dei luoghi più della mente che non, diciamo, del reale. E essendo tutto il testo, mi sembra un grande gioco di proiezioni e di immaginazioni, mi sembrava interessante fare in modo che sempre di più questo aspetto ossessivo immaginativo, anche da un punto di vista visivo e scenografico, uscisse fuori. Poi i costumi non sono né storici né contemporanei, ma sono un po' novecenteschi, una specie un po' di contemporaneo anche un po' atemporale. Si parla di un esercito, io mi sono trattato di un esercito che conquista un'enclave orientale, si parla tra l'altro anche di un rapporto col mondo musulmano, si parla di turchi, e quindi io lì per esempio mi sono un po' rifatto a quello che poteva essere un'esperienza che io certamente non ho vissuto, ma che mi può essere vicina, che è quella degli imperi coloniali, diciamo, del Novecento, insomma, e quindi penso alla Francia rispetto all'Algeria, al Marocco, penso alla Spagna stessa rispetto al Marocco, insomma, cioè ecco, mi sono un po' rifatto a quel mondo coloniale lì, anche perché c'è uno scrittore che amo molto che è Camus, insomma, e quindi tutta anche la storia dei pieds noirs, insomma, mi è sembrato che potesse essere un referente interessante oggi per pensare che cosa vuol dire anche storicamente e culturalmente quando l'Occidente si affaccia sull'Oriente, insomma, questo confronto, e quindi anche nello spettacolo, anche musicalmente c'è un muezzin, insomma, cioè ci sono dei rapporti con un mondo altro. Poi il tutto diventa estremamente mentale, non mi sembra che l'Otello sia un testo antropologico di cultura africana, anche perché credo che William Shakespeare non sia mai stato né a Cipro e credo neanche a Venezia. È evidente che lui parla di un'altra trova sempre molto immaginario lui stesso, quindi io in qualche modo ho riportato anche, se vogliamo, un mio immaginario altrove, che è molto legato indubbiamente a un mondo nordafricano musulmano, ecco. Io credo che ci siano vari aspetti, uno è che Iago, per esempio, diversamente da altri personaggi cattivi shakespeariani, posso pensare a Riccardo III, posso pensare a Edmund del King Lear, in qualche modo, come dire, ha una sua particolarità che forse a volte viene un po' trascurata e che invece a me mi è sembrata molto fondante e centrale, cioè che in fondo è un cattivo che non è valutato cattivo. Cioè non è un cattivo, mentre di Riccardo III per esempio nessuno si fida, invece in realtà di Iago si fidano tutti, e si fidano tutti, è per questo che io penso, prima parlavo un po' della banalità del male, non tanto del fascino del male, perché mi sembra che la sua cattiveria, appunto, una cattiveria molto ipocrita, è in fondo un uomo che apparentemente appunto sembra simpatico, sembra anche bonario, è un tranello piuttosto pericoloso proprio per questo, anche perché se no si corre il rischio che poi gli altri personaggi diventino tutti un po' dei cretini, e io onestamente non penso, perché il teatro shakespeariano abbia dei personaggi così, come dire, limitati, ecco, credo che ogni personaggio in Shakespeare abbia un orizzonte molto ampio, e quindi, come dire, per non far diventare degli stupidi gli altri, insomma, per me era abbastanza importante che Iago potesse essere credibile, insomma, nel suo essere, in qualche modo poter apparire anche a volte un confidente di valore, insomma, da una parte. Dall'altra, voglio dire, la storia di Desdemona e di Otello è una storia in fondo molto giovane. È vero che c'è una grande passione, ma in fondo più che una storia d'amore è una storia di un innamoramento. Loro si innamorano, tra l'altro si innamorano attraverso un racconto che uno dice e che l'altro ascolta, quindi si innamorano in fondo anche di proiezioni immaginarie, e fuggono di casa, si sposano, in questo sono un po' come Romeo e Giulietta, si sposano, come dire, contro la volontà sicuramente, insomma, del padre di Desdemona, di Brabanzio, e poi dopo pochissimo, molto rapidamente, lui deve partire e lei lo segue per Cipro. Quindi in qualche modo sono anche in fondo un po' due sconosciuti. Sono due sconosciuti, tra l'altro anche di età diversa, questo insomma sembrerebbe abbastanza evidente nel testo. E quindi ci sono secondo me anche proprio delle non conoscenze reciproche, che poi allargando possono essere anche il maschile che non conosce il femminile e viceversa il femminile che non comprende il maschile. Quindi insomma secondo me fiorisce in maniera così rapida, diciamo, il seme della menzogna di Iago, anche perché in qualche modo c'è poca conoscenza dell'altro, infatti tutto ciò che Iago in qualche modo suppone e costruisce attraverso un processo pur fortemente immaginativo e illusionistico in realtà crollerebbe subito di fronte a un primo reale confronto reale tra Otello e Desdemona, che però Shakespeare non mette in scena, cioè è proprio quel confronto che in realtà non avviene, e non avviene perché credo che in qualche modo ci siano anche appunto dei misteri tra i due, insomma, cioè nel senso che l'uno all'altro è un po' un mistero. Desdemona non capisce Otello e sembrerebbe anche Otello non capire Desdemona, ma questo forse è anche normale perché, ripeto, non si parla di una coppia piuttosto stagionata che sta insieme da molti anni, ma si parla di quella strana febbrile momento, diciamo, che è l'innamoramento in cui anche un po' sempre ci si illude, no? Di conoscere moltissimo l'altro e di amarlo per come l'altro è, invece ci si stava anche molto innamorando dell'idea che ci siamo fatti dell'altro, ed è in quella fase delicata lì che in qualche modo il dubbio di Iago mi sembra, come dire, che fermenti fortemente.
So che è un sogno nel cassetto che le sta particolarmente a cuore, mettere in scena Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo.
Sì, io sono sempre stato molto interessato in fondo al tema un po' della famiglia, bene o male se si vuole trovare un po' un filo rosso, diciamo, nelle mie scelte, oltre sicuramente molto in autori napoletani, ma questo è stato, se vogliamo, anche un po' casuale, poi sa, insomma, io appartengo a questa cultura così ricca, appunto, quella del teatro napoletano, sarebbe stato anche sciocco in qualche modo non attingervi. Cioè, c'è forse invece un elemento che io forse sento invece più costante in tutte le mie scelte, anche la piramide di Copì, insomma, le stesse intellettuali di Molière, o di cose che ho fatto molti anni fa all'inizio, tipo un testo di Lars Norén che era La notte madre del giorno. Riconosco che l'elemento della famiglia è un luogo che a me mi affascina molto, perché mi sembra che sia poi, come dire, un po' l'origine un po' di tutto quello che poi l'individuo è, insomma, nella sua vita, nelle sue relazioni, e poi mi affascina appunto sempre molto questo apparente sempre bontà, no? Che ha sempre, perlomeno insomma, per noi italiani, l'idea e il concetto di famiglia, invece poi spessissimo invece il luogo della famiglia è un luogo invece atroce di dolori e di violenze. E Natale in casa Cupiello, diciamo che mi sembra forse anche un po' ovvio che lo è moltissimo, perché è una commedia molto cattiva di Edoardo. Infatti non è un caso che appartiene al primo Edoardo, quindi appartiene al Edoardo legato a Peppino, a Titina, a un teatro farsesco e a un teatro, se vogliamo, anche molto poco moralistico, cosa che invece magari forse dopo lo diventerà di più, e che io personalmente, ma questo è un gusto molto personale, amo meno, diciamo, nella drammaturgia di Edoardo De Filippo. E quindi mi piace molto per questo, mi piace molto perché mi sembra che attraverso il concetto della famiglia, un altro concetto super buonissimo, che questo qua del Natale, in realtà poi lui dice attraverso il Natale, attraverso la famiglia, invece in realtà mette in scena dei mostri. Questo mi piace molto, perché forse anche un po' rispecchia così un po' una mia idea della contraddizione e dell'ambiguità dello stato familiare. Fare Edoardo De Filippo non è facile, perché chiaramente ci sono dei diritti, insomma, un attore scomparso non da molto, e tra l'altro poi i testi su cui si è sedimentata fortissimamente la sua interpretazione. Vediamo, insomma, a me piacerebbe farlo, però, come dire, certamente non posso soltanto unicamente io decidere che io sono in grado, insomma, serve pure che gli eredi accettino, insomma, e quindi è una cosa così, appunto. E per questo che per il momento è un sogno, spero che non resti tale fino alla fine, ma che a un certo punto diventi uno spettacolo.